In queste domeniche abbiamo incrociato alcune dimensioni di vita alle quali il cammino di Avvento ci educa e che poi entrano dentro i nostri percorsi educativi. Abbiamo parlato dell'attesa con il rimando al rapporto con il tempo e con il dilazionare il tempo. Abbiamo parlato del cambiamento che ci ha aiutato a leggere la vita come luogo di un continuo trasformarsi, ma anche come luogo nel quale è necessario porre in atto la decisione di un cambiamento, la disponibilità a un cambiamento. E poi al fare spazio, come l'atteggiamento giusto per creare la relazione, per incontrare l'altro, per lasciar posto all'altro, per lasciar posto al Signore che viene. E oggi, ormai alle soglie del Natale, i testi stessi delle scritture che abbiamo appena ascoltato, ma direi anche la nostra vita, ci fanno scontrare con l'imprevedibile venire, l'imprevedibile venirci incontro della realtà e insieme con l'imprevedibile, gratuito venirci incontro di Dio, con la sorpresa che questo provoca. È sufficiente che pensiamo alla figura di Davide che ci è appena stata offerta, con i suoi progetti, i suoi propositi, i suoi desideri ragionevoli, persino religiosi. E l'abbiamo sentito, il desiderio di costruire una casa per il Signore, una casa stabile per Dio. Dio, con la sua arca dell'alleanza, il segno della sua presenza, abitava ancora sotto delle tende. Davide si era costruito il palazzo, intendeva dare una casa a Dio. Un progetto religioso, un progetto anche ambizioso, bello, tanto che inizialmente gli viene confermato il desiderio e il proposito. Ma subito, l'abbiamo ascoltato, c'è altro, c'è sorpresa, perché appunto gli viene detto che non sarà lui a costruire una casa a Dio, ma sarà piuttosto lui, Dio, che costruisce una casa a Davide, una famiglia, una continuità nella storia, il casato che continua, una fedeltà che si dice in maniera gratuita e libera. E poi l'abbiamo sentito soprattutto la figura di Maria, e il Vangelo ci ha presentato Maria come la donna che è molto turbata di fronte a ciò che l'angelo, o ciò che la parola gli sta suggerendo. Sarebbe anche interessante entrare in maniera più approfondita dentro questo. Per sé il testo originale parlerebbe non semplicemente di turbamento, ma di qualcosa di più forte, di più intenso. Fu sconvolta, fu turbata completamente, messa in imbarazzo, messa in difficoltà, potremmo tradurre. E appunto è la donna che si trova di fronte a un venire in, a un venirle incontro della realtà in maniera inaspettata, inattesa. E questo turbamento diventerà sconcerto, diventerà stupore, diventerà sorpresa accolta, perché ciò che le viene offerto è davvero incredibilmente grande, ciò che viene offerto a lei e ciò che viene offerto all'umanità. Ecco, mi pare che dentro questo, ma potremmo continuare anche sullo stupore di Paolo nella seconda lettura, no? Ma dentro questo mi pare ci viene offerta un po' la struttura del nostro incontrarci con la realtà di tante volte, no? Quell'incontro con la realtà che tante volte per noi segna il passaggio da sogni, progetti, desideri, magari alla sconfessione di queste. Talvolta sottolineiamo soprattutto questo, il passaggio alla realtà che ci sconcerta, che magari ci delude. Magari mettiamo meno in evidenza invece il fatto che tante volte l'incontro con la realtà, l'incontro autentico con la realtà, diventa anche il luogo della sorpresa, il luogo dello stupore, il luogo nel quale ti incontri di una novità che viene e che cambia effettivamente la vita. Quando con i preti ci siamo trovati un po' a riflettere su questo, ci sembrava che una delle esperienze forti che ci permettessero di leggere questa realtà, le dimensioni che stiamo sottolineando, fosse l'esperienza del generare e del dare vita, no? Penso che in un'esperienza così, in maniera molto, molto intensa e molto forte, ti viene di intuire che la realtà che incontri, la realtà alla quale ti apri, è più ricca e più sorprendente di quella che tu t'aspetteresti e immagineresti. Dentro l'esperienza del generare, del dare vita, appunto si mettono insieme due dimensioni, no? Cioè, si mette insieme sempre una passività e un'attività, no? Si mette insieme la decisione di dare vita, la scelta, il desiderio, l'impegno, la decisione, no? Ma dall'altra parte, quando questo avviene, ti accorgi anche che questo è superato dal dono. L'impressione, la sensazione, e non solo superficiale ma profonda, che lì ti stai incontrando con una realtà più grande di te, che non è semplicemente prodotta da te, ma che ricevi in dono, questo ti è dato. Perché quando nasce un bambino, a prendere il sopravvento è lo stupore, il sapore della sorpresa. Come è possibile che il nostro amore abbia dato la vita? Come è possibile che abbia posto nell'esistenza questo altro da noi? E non è difficile così giungere un po' alle soglie del mistero della vita. Ci si giunge passando attraverso le proprie viscere, attraverso i propri corpi, le proprie relazioni, le proprie decisioni. Si è pensato al figlio, lo si è desiderato, si sono preparate tante cose, i vestiti, la stanzetta, la culla, tutto ciò che è necessario per vivere. Si è pensato al nome, lo si è magari già visto attraverso le varie ecografie, si sono fatti sogni e progetti su di lui, ma quando arriva è altro, è novità, è un altro da te, lo ricevi come un dono e davvero tocchi il mistero della vita. È l'esperienza di una trascendenza, di un aprirti al mistero, ed è insieme l'aprirsi dell'enigma della vita, no? Della domanda sulla vita, tanto che si impone anche la provocazione di una scelta radicale di dedizione a lui, perché tra l'altro t'accorgi può essere se stesso se qualcuno lo riconosce, se qualcuno gli dà vita, se qualcuno gli conserva vita. È così altro e così intimo da risvegliare in noi la nostra identità profonda, la dedizione e la responsabilità più impegnativa. E siamo riportati alla radice del nostro essere uomini, del nostro essere figli. L'intuire che quella vita che tu hai dato e che riconosci lì con stupore, è quella stessa che hai ricevuto tu pure, è quella che a suo tempo, ma continuamente, ricevi ancora anche tu. E allora quello stupore di fronte alla vita, se lo guardi davvero con occhi attenti, oserei dire con occhi da bambino, con quegli occhi che il Natale ci suggerisce e ci regala, intuisci che la vita è davvero così, è anche sorprendente, è anche dono. Dico anche perché noi spesso sottolineiamo soprattutto ciò che ci fa problema della vita, ma non è solo quello, è anzi radicalmente altro, radicalmente è dono, è qualcosa che ricevi, ti ricevi. E l'impegno a far crescere un figlio, l'ingaggio educativo, non fa altro che dare forma nel tempo a ciò che già si è realizzato. Si continua a dare carne a quella promessa di vita, a quella promessa di senso che è insita nel generare stesso. Nel generare prometti vita, apri alla vita, ma il cammino educativo, il far crescere il figlio, non è altro che continuare questa promessa di vita, non è altro che continuare ad aprire alla vita e al senso della vita il figlio che hai generato. E allora diventa altissimo questo, diventa profondamente compito etico che ti chiama in causa fino in fondo, luogo nel quale fai crescere l'altro non semplicemente perché diventi grande, ma perché possa intuire il sapore della vita, perché abbia le forze per accedere e per scegliere il senso della vita. E allora diventa importante che gli offra anche tutte quelle condizioni perché questo possa avvenire, perché possa lui pure aprirsi alla vita come una sorpresa, con stupore, non semplicemente come a qualcosa di problematico o come a una realtà che è comunque da espletare, da fare, da vivere, da gestire. È realtà più profonda. Vorrei concludere così, semplicemente riconoscendo che in questo cammino, in questo compito, si mette in atto, certo, tutta una dedizione, tutta una disponibilità. Lo dicevamo prima, è un compito etico, un compito altissimo, in cui continuamente sei chiamato a dare vita e insieme a staccare da te quel figlio che hai generato, a consegnargli vita. Non è assolutamente facile, e questo penso ciascuno di noi lo potrebbe dire, e ciascuno di voi, di chi ha figli, potrebbe riconsegnarlo sempre, no? Fare in modo che il figlio stia in piedi da solo, tagliare il cordone ombelicale alla nascita, ma continuare a tagliarlo perché cresca effettivamente e perché il mio essere testimone della vita sia insieme una consegna alla vita e alla società, al mondo del figlio, non è facile. Eppure diventa compito importante, diventa compito nel quale fai crescere anche dentro di te lo stupore per la vita, perché lasci che lui cresca, non predetermini, non fai semplicemente dei programmi che devono essere realizzati a tutti i costi. Gli consegni invece la disponibilità di un progetto ampio, quello della vita, e magari l'aiuti a costruire questo progetto, ma consegnandolo a lui, perché si apra davvero alla vita. Ciò che la generazione del figlio ci consegna non avviene solo per il figlio. L'abbiamo preso un po' come esempio e come cuore di questa sorpresa della vita, ma avviene anche, pur con le differenze del caso, per le altre attività e per le altre dimensioni della vita nelle quali è in atto la generatività, la capacità di aprire alla vita, i progetti che vengono pensati a livello personale o a livello comunitario, a livello civile, a livello di territorio, i vari vissuti comunitari, i legami. Sarebbe bello ritrovare in essi le dimensioni fondamentali che stiamo evidenziando. Sarebbe bello avvicinarli e viverli come luoghi dello stupore e della dedizione. Lo stupore e la dedizione del Natale, che è ormai alle porte, ci aiutino in questo.